Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Ben ritrovate e ritrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rubrica dedicata alla scienza, all'innovazione e alla tecnologia, condotta da Francesco Rea. Potete chiedere approfondimenti, temi da svolgere, semplicemente scrivendo a radio@immagina.eu oppure inviando WhatsApp al numero di telefono 342 142 6902. Come di consueto, iniziamo la nostra trasmissione con la rassegna stampa a cura di Giulia Bonelli. Di nuovo con noi, Giulia.
Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ben ritrovata a te. Allora, che facciamo? Iniziamo dal solito? Ci facciamo un aperitivo di Covid?
Sì, come al solito apriamo con le notizie sul Covid e questa settimana parliamo della variante indiana. Penso che i nostri ascoltatori l'avranno tutti letto sui vari giornali. C'è stato come al solito un po' di allarmismo, in realtà. Per quanto riguarda l'Europa, la situazione è ancora molto sotto controllo. Gli ultimi dati sono quelli dell'OMS, che parlano di 17 paesi che sarebbero confermati, tra cui l'Italia, però sono pochi casi, molto sotto controllo. Quello che desta un po' allarme invece è la situazione proprio in India, nel senso che lì si parla di oltre 17 milioni e mezzo di casi, per diversi giorni ci sono stati migliaia e migliaia di casi al giorno, quindi insomma la situazione è preoccupante in effetti per quanto riguarda l'India, anche perché si parla di un paese già sovrappopolato, con condizioni spesso purtroppo di indigenza, e quindi diciamo c'è la situazione pandemica ha aggravato una situazione sanitaria che era già un po' in sofferenza.
Certo, la situazione è drammatica, speriamo anche un intervento umanitario del mondo, che mi pare si stia mobilitando. Invece qualcosa di positivo.
Sì, qui allora, diciamo, uscendo dalla situazione internazionale, tra l'altro sì, come dicevi, ci sono degli aiuti che si stanno mobilitando, l'Europa sta pensando di mandare soprattutto delle riserve di ossigeno per quello che manca poi negli ospedali, quindi insomma si spera che ci sia una mobilitazione internazionale. Rispetto invece alle varianti, questa settimana, e parlavamo quindi appunto di mutazione del virus, ma anche delle molecole per combattere e che giocano sulla stessa proteina spike. Questa settimana è stato pubblicato su Nature uno studio a cui tra l'altro ha partecipato anche l'Italia con la Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia, e i ricercatori hanno sviluppato in laboratorio un anticorpo monoclonale, quindi un anticorpo diciamo derivato da anticorpi umani ma artificiale, tra virgolette, fatto in laboratorio, che sembrerebbe in grado di proteggere dalle varianti del Covid. E diciamo è uno studio molto promettente, per adesso è stato fatto sui topi, però si parla di un passaggio alla clinica anche abbastanza rapidamente perché i risultati sono molto promettenti.
Ecco, allora, per chiudere la parentesi Covid, lo ribadiamo, come dire, di fatto tutti quelli che si stanno vaccinando su un vaccino molto rapido che è stato sviluppato molto rapidamente fanno da cavia, e bene o male i risultati sono tutti positivi, ma probabilmente avremo le risposte totali, quelle capaci di fermare definitivamente il virus, soltanto tra un paio d'anni, quando tutti gli studi che sono stati avviati porteranno alle definitive conclusioni. Immagino che possa essere questo. Nel frattempo ci conviveremo con una discreta sicurezza.
Sì, tutti gli scienziati ormai concordano che si va verso quella direzione, quindi cercare di superare la pandemia rendendo questo virus in un certo modo endemico e quindi assorbendolo nelle varie poi campagne di vaccinazione, e quindi l'obiettivo è arrivare poi con i vari vaccini più veloci del virus, perché adesso ancora il virus è più rapido di quanto le campagne vaccinali riescano a fare, però si spera che poi riusciremo anche a livello mondiale a raggiungere e superare la rapidità del virus.
Ne sono convinto. Allora, cambiamo argomento. Qualcosa d'altro può essere ad esempio il clima?
Sì, parliamo di clima e questa settimana torniamo a parlarne dopo settimana scorsa, in cui ne avevamo parlato diffusamente a seguito della settimana della Terra. Questa settimana ci sono stati due studi molto interessanti, indipendenti, ma che parlano entrambi di uno dei grossi problemi dei cambiamenti climatici, che è lo scioglimento dei ghiacciai. Il primo studio è uscito su Geophysical Research Letters e parla di un effetto abbastanza insolito dello scioglimento dei ghiacciai, che è lo spostamento dell'asse terrestre. Gli scienziati hanno utilizzato dei dati dai satelliti, dalla missione GRACE della NASA, e hanno visto che diciamo, il cambio di peso che c'è ai due poli, dovuto appunto dallo scioglimento dei ghiacci, ha spostato leggermente i due poli della Terra e quindi con una conseguenza modifica di tutto l'asse terrestre. Quindi questo è un cambiamento macroscopico che dimostra come lo scioglimento dei ghiacci sia effettivamente un grosso problema che può avere impatti planetari. E diciamo, secondo me è uno studio molto interessante che va tenuto sotto controllo. Il secondo studio invece è uscito su Nature, guidato dall'Università di Tolosa, e anche questi scienziati hanno parlato dello scioglimento dei ghiacciai, ma hanno fatto uno studio su ampia scala. Anche in questo caso l'aiuto viene sempre dallo spazio, quindi loro hanno analizzato dati satellitari per diversi anni e hanno visto che in circa 20 anni c'è stato un enorme aumento dello scioglimento dei ghiacci. Appunto, si parla di un 21% dell'innalzamento del livello del mare osservato dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci.
Insomma, neanche queste sono belle notizie, devo dire. Quindi,
Sì,
chiudiamo
è
con lo
vero.
spazio.
Sì, chiudiamo con lo spazio velocemente. Iniziamo con una brutta notizia. Purtroppo questa settimana è morto Michael Collins, che era il terzo astronauta dell'Apollo 11, quello che era rimasto in panchina, tra virgolette, diciamo, aveva guidato il modulo di comando Columbia, mentre i colleghi Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettevano piede sulla Luna. È morto all'età di 90 anni e quindi, insomma, ne ha dato notizia alla NASA.
Tra l'altro Michael Collins, nato a Roma,
È vero, sì,
dal padre ufficiale che era in guerra da queste parti.
sì, è vero, 90 anni fa e poi appunto si è formato e ha studiato come ufficiale e poi come astronauta negli Stati Uniti. Altra notizia di questa settimana è partita la navetta Crew Dragon 2 di SpaceX, che ha portato tra l'altro sulla Stazione Spaziale Internazionale il primo astronauta europeo, che è il francese Thomas Pesquet. C'è stato anche un notevole affollamento sulla ISS, hanno raggiunto 11 astronauti.
Si saranno tamponati prima, dai.
Sì, diciamo, non è un assembramento che preoccupa. Sempre sul fronte NASA, questa settimana c'è stato il terzo volo di Ingenuity, l'elicottero marziano, che il 25 aprile, quindi il giorno della liberazione in Italia, si è innalzato per la terza volta, raggiungendo un'altezza ancora più elevata, 5 metri, e soprattutto ha volato lateralmente per 50 metri, quindi diciamo è stato un altro successo tecnologico su Marte. E invece, appunto, dicevo, a proposito di Marte, ci sarà tra poco, verso fine maggio, il primo ammartaggio della sonda cinese a cui è stato dato un nome, l'hanno chiamato Zhurong, che è ispirato al dio del fuoco, che come nella tradizione cinese Marte appunto viene considerato il dio del fuoco. E appunto, a differenza degli altri rover statunitensi, questo nome è stato annunciato soltanto pochi giorni fa, quindi quando era già in orbita.
A proposito di Cina, non so se ne abbiamo già parlato settimana scorsa, ma è stato lanciato anche il primo modulo della nuova stazione spaziale cinese.
Verissimo, sì, no, non ne avevamo parlato, avevamo parlato di stazione lunare settimana scorsa perché c'erano stati nuovi accordi. Invece, in effetti, questa settimana c'è stato il lancio del primo modulo Tiane, che è il modulo centrale, il cuore della futura stazione spaziale cinese, che dovrebbe diventare completamente operativa per la fine del 2022, quindi ci si aspetta un gran numero di lanci nei prossimi tempi.
Bene, andiamo a chiudere allora.
Sì, chiudiamo con l'Europa e con il lancio di Vega, il volo numero 18 del lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea è partito con successo e quindi in un certo senso ha chiuso in modo positivo uno stop che c'era stato a seguito invece del fallimento della missione 17 lo scorso novembre 2020. È stato invece rimesso in funzione il sistema SSMS, che è quello in rideshare, che renderà l'Europa autonoma sempre di più nel lancio di piccoli satelliti.
Bene, grazie Giulia, anche questa settimana molto interessante la rassegna. Ti auguro un buon proseguimento e alla settimana prossima.
Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Radio Immagina.
L'argomento di oggi che vorremmo approfondire con il nostro ospite settimanale
la ricerca della vita extraterrestre. Nelle ultime settimane, anche mesi, sono uscite molte notizie. La Marina Militare Americana ha detto che gli avvistamenti UFO sono reali. Poi ci sono figure importanti che vanno dagli attori ai principi che sono convinti che gli alieni siano tra noi, o addirittura astrofisici importanti come Emil Loeb, che è convinto che quella pietra interstellare chiamata, dell'asteroide interstellare chiamato Oumuamua, se ho detto bene, ma poi mi farò correggere dall'astrofisico nostro ospite di oggi, sia il relitto di una antica, diciamo, nave appunto aliena interstellare. Allora, abbiamo ospite Emilio Molinari, che è direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, nonché direttore del Sardinia Radio Telescope. Ben arrivato, direttore.
Un saluto a tutte e tutti.
Allora, intanto ci racconti che cos'è il Sardinia Radio Telescope, perché è uno dei più imponenti in Europa, se ho capito bene.
Ha capito bene. Il Sardinia Radio Telescope è un radiotelescopio con una parabola di 64 metri di diametro. È di gran lunga la più grande in Italia, una delle più grandi in Europa, e di concezione moderna, vista la sua superficie, che può adattarsi alle necessità e correggere gli errori di costruzione, gli errori di movimentazione o solamente dovuti al fatto che la gravità esiste e influisce anche sull'antenna. Grazie a questa tecnologia direi che è uno dei più avanzati radiotelescopi al mondo.
Cosa si cerca con i radiotelescopi?
Si cercano tutti quegli eventi cosmici che emettono onde radio. Onde radio sono onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda ben più lunga di quelle visibili a cui siamo abituati e con i telescopi ottici, ma gli oggetti celesti emettono onde radio e quindi noi possiamo vedere o ascoltare, potete scegliere il verbo che preferite, l'universo anche a quest'altra lunghezza d'onda.
Anche i buchi neri vediamo, anche se non si possono vedere. Cioè, vediamo
quelli non si possono vedere, sì. Esatto. Tutto quello che può emettere fasci di particelle ionizzate in campi magnetici emette anche nelle onde radio.
Ecco, allora, il Sardinia Radio Telescope è sicuramente un'eccellenza italiana a livello internazionale. E che cosa c'entra un fenomeno di questo genere con la ricerca di vita extraterrestre?
Beh, sempre di ricerca si tratta, noi siamo aperti a qualunque tipo di ricerca. Infatti, durante l'anno scorso, abbiamo siglato un accordo con la Breakthrough Initiative di Berkeley, grazie anche agli auspici del nostro passato presidente Nicky D'Amico, e quindi noi facciamo parte di questa iniziativa mondiale finanziata da questo magnate russo-americano per la ricerca di segnali artificiali provenienti dal cosmo.
Ecco, ma come si fa a capire se è un segnale artificiale?
Ne stiamo cercando di due tipi, quelli che supponiamo possiamo perlomeno essere in grado di capire con la nostra tecnologia, che è decisamente terrestre. Cerchiamo dei segnali intenzionali, che possono essere segnali di una monocromatici della stessa lunghezza d'onda, che però sono emessi da un altro pianeta che gira attorno alla sua stella. E con questo segnale di Doppler, che ci fa vedere che sta girando attorno alla stella, ecco, questo è uno dei modi per trovare un segnale emesso, in questo caso intenzionalmente, da un'altra civiltà. L'altro modo è ascoltare il rumore che una civiltà tecnologicamente avanzata inevitabilmente produce, come se noi stessimo ascoltando da fuori tutto il rumore dei GPS, delle onde radio, delle trasmissioni, di radio immagina che sta trasmettendo su un altro pianeta.
La cosiddetta bolla di Berlusconi, una volta si diceva così, cioè il fatto che tutte le comunicazioni televisive o quant'altro in qualche modo emettono radiazioni?
È vero, e ormai abbiamo raggiunto decine e decine di anni luce con la nostra bolla, che magari ha anche un altro nome.
Ormai sì, insomma.
E quindi quello che stiamo ascoltando è di... stiamo cercando di trovare l'onda della bolla di trasmissioni radio, dei radar, degli aerei, delle televisioni di un'altra civiltà.
Oh, però i radiotelescopi, per quanto abbiano un ampio campo, guardano una fetta di cielo nel fare questa ricerca, oppure guardate tutto l'emisfero nordico, in questo caso settentrionale, per quanto riguarda il Sardinia.
No, tutto è possibile. Il radiotelescopio è addirittura un oggetto che guarda in una sola direzione. E noi stiamo osservando, abbiamo già cominciato i test, e i nostri target saranno la direzione del centro galattico, dove statisticamente ci sono tantissime stelle, quindi la probabilità di trovare qualcosa è più alta, e viste le recenti scoperte sugli esopianeti, punteremo una serie di pianeti del catalogo osservato dal satellite TESS, con il quale abbiamo stretto una collaborazione.
Ecco, questa ricerca quanto incide con le ricerche poi pianificate invece per quanto riguarda l'uso del Sardinia Radio Telescope?
SETI in Italia si fa in due modi. Uno che chiamiamo piggyback, ovvero stiamo ad ascoltare mentre gli altri astronomi stanno guardando le loro sorgenti, e questo è specifico di un programma che si chiama Serendip, fatto a Medicina, e invece di delle osservazioni targeted, come adesso stiamo facendo grazie ad aver accordato 200 ore a questo programma con il Sardinia Radio Telescope. Quindi avremo 200 ore dedicate esclusivamente al programma SETI. Abbiamo fatto nel mese di aprile la primissima osservazione di un esopianeta, quello che gira intorno alla stella HD 86226, e proprio in queste giornate continueremo la nostra ricerca puntando ad altri pianeti nei nostri dintorni.
Allora, intanto ricordo che Medicina è un altro radiotelescopio sempre dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che sta vicino a Bologna, corretto?
Esatto, sì, certamente. Ci sono tre antenne italiane che fanno capo all'Istituto Nazionale di Astrofisica, la più grande è l'SRT in Sardegna, ma ci sono altre due antenne, una a Medicina vicino a Bologna e una in Sicilia vicino a Noto.
Allora, andando a chiudere un paio di domande, la prima è su Abilab. Ti saresti aspettato una convinzione di tal genere? Come la commenti, se vuoi commentare? Come la commenta, se vuole commentarla?
Allora, aspettato, non so, non conosco molto bene l'astrofisico in questione, ma che una persona... Tutti siamo portati, in fondo, nella nostra ricerca a sperare di trovare qualche cosa. Da qui a dire, ad ammettere pubblicamente, sì, secondo me questa è un'astronave bruciata, un relitto di astronave, da qui, ecco, è stata un po' più una sorpresa. Comunque, è nell'animo di tutti quanti.
Avere un'opinione, certo, è nell'animo di tutti ed è anche corretto rispettarla, sebbene non ci si creda. L'ultima domanda, ma nel caso un giorno trovasse rispondenza, si è immaginato a come reagirebbe?
Io sarei contento, contento, perché questa veramente ci ridimensionerebbe tutti come... piccoli animaletti in una sottile striscia di gas attorno a un piccolo pianeta di stazza qualunque, e finalmente saremo in grado di dire: è vero, non, ce ne sono tanti altri.
Vabbè, diciamo, le toccherebbe il Nobel, almeno da quel punto di vista non sarebbe ridimensionato, insomma. Ecco. Allora, io vorrei ringraziare Emilio Molinari, lo ricordo, astrofisico, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari e del Sardinia Radio Telescope dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Lo ringrazio, spero di poterlo prima o poi risentire qui, chissà, con la notizia che ha trovato qualcosa.
Sicuro, sicuramente. Grazie a voi e lunga vita e prosperità.
anche a lei, buona giornata.
Arrivederci.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Concludiamo questa puntata della settimana scientifica parlando di cinema. È uscito un nuovo film su una delle piattaforme disponibili. Si chiama Un estraneo a bordo, è un film di fantascienza in cui un equipaggio di una missione spaziale, come dire, si trova un estraneo a bordo. Ne parliamo con il critico cinematografico Paolo Di Reda. Buongiorno. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Ben trovato a te Francesco, ciao.
Allora, tu hai visto il film?
Come no? Sì, l'ho visto e devo dire che sono rimasto un po' perplesso. Il film è un buon film, però con delle premesse che mi hanno reso un po' perplesso, appunto. E devo raccontare un po' più approfonditamente la storia, ma anche se brevemente. Questa missione spaziale diretta su Marte non è la prima, è una delle tante ormai che evidentemente si fanno, e ha una missione speciale, quella di fare su Marte un importante esperimento di terrestrizzazione con delle alghe speciali che potrebbero produrre ossigeno appunto in condizioni estreme come quelle di Marte. La partenza va benissimo, tutto bene. Dopo poche ore che hanno lasciato la Terra, i tre componenti dell'equipaggio scoprono che appunto c'è un quarto che accidentalmente, un tecnico che stava lì ad aggiustare e a mettere tutto a posto prima della partenza, è rimasto intrappolato, ferito, svenuto dentro una componente molto importante della navicella, che è quella che in pratica ricicla l'anidride carbonica e la rende di nuovo respirabile, quindi un elemento fondamentale che risulta completamente distrutto. Quindi cosa succede? Che l'ossigeno che resta disponibile per l'arrivo a Marte è buono soltanto per tre persone e loro sono in quattro. Quindi il suggerimento da parte della base spaziale della base terrestre è quello di eliminare l'estraneo a bordo, e qui inizia il film. Il film vero, cioè nell'intenzione del regista, del brasiliano Joe Peña, è questa il vero film. Le premesse, appunto, sono quelle che mi hanno reso perplesso, perché è poco probabile che un estraneo in una missione così importante resti a bordo, non ci siano controlli, così come è poco probabile che un elemento così importante come quello che ricicla l'anidride carbonica in aria non sia sostituibile all'interno della navicella. Quindi, date queste premesse, che evidentemente
la premessa scientifica è poco valida, insomma, secondo
assolutamente
me.
Sì, no? Perché per una missione così importante questi errori non si fanno, insomma, generalmente. Detto questo, però, fatta la tara a questo elemento, ci sono dei lati positivi del film. Il primo, quello che anche da un punto di vista degli space movies è interessante, anche originale, è che per esempio i primi 10 minuti del film si svolgono tutti all'interno della navicella, quindi per un po' come era stato per First Man di Chazelle, ed è molto interessante vedere appunto questi tre personaggi, cosa fanno, le reazioni che hanno nei primi 10 minuti, in cui ci sono accelerazioni importanti, anche dove il corpo è messo a durissima prova. E questo, devo dire, è un elemento importante del film. L'altro elemento buono, positivo, è la costruzione dei personaggi, perché appunto tra la comandante, che è una donna, Toni Collette, interpretata da Toni Collette, e gli altri due, un medico e uno scienziato, e l'estraneo, insomma, il rapporto è ben delineato, è ben definito e funziona bene. I personaggi sono, anche gli attori sono molto, molto bravi. Considerando,
però,
che
diciamo,
considerando che tutto si svolge, diciamo, dentro questa navicella, quindi per tutto il tempo del film.
Quindi ha una scenografia piuttosto ridotta, sì, però certo. Diciamo, a questo punto mi sembra più un film psicologico di un ambiente che è quello della fantascienza.
Ma sì, infatti il regista Gio Pegna, che è un brasiliano, un musicista tra l'altro, il suo secondo film, anche la prima prova, Arctic, era un survival movie ambientato nell'Artico, dove appunto c'era un elemento fondamentale di sopravvivenza, quindi evidentemente un tema a lui caro, quello della sopravvivenza. Ha impostato questo film come un film sostanzialmente etico, in cui quattro persone sanno che uno di loro deve morire perché le altre tre sopravvivano. Quindi e chiaramente il film dà tutto lo spettro delle possibili eliminazioni, diciamo, oltre a quella più semplice, quella che suggerisce la base spaziale, la base terrestre. E quindi sì, è un film sostanzialmente etico, come devo dire molti negli ultimi anni hanno sfruttato un po' la situazione estrema dello spazio, un po' come si usava una volta il Far West, per questa dimensione quasi senza tempo e senza spazio, appunto, che l'esterno della Terra dà, per mettere in campo temi etici, temi profondamente umani. Su questo non c'è dubbio.
Sì, infatti anche il film di fantascienza con Brad Pitt, adesso non ricordo il titolo, alla fine era un film psicologico, una sorta di percorso di psicoanalisi, sì, a ritroso verso il padre.
Sì, lì c'era appunto l'elemento del padre. Sì, ma voglio dire, tanti tanti film. Lo stesso First Man, dove si racconta la vita di Neil Armstrong, in fondo l'elemento del viaggio nello spazio, dell'avventura nello spazio, è così un pretesto per raccontare profondamente un uomo e le sue dinamiche. Quindi sì, devo dire che, cioè, è legittima questa operazione, perché poi i film si fanno soprattutto per raccontare sentimenti umani, questo non c'è dubbio. Però insomma, visto che noi parliamo di fantascienza e di appunto elementi anche di scienza all'interno dei contenuti che noi prendiamo in analisi, chiaramente da questo punto di vista il film è molto carente nelle premesse, un po' meno appunto nell'ambientazione, perché devo dire che la navicella è molto ben strutturata, anche scenograficamente e registicamente sono molto valide le riprese, c'è una profondità importante nelle riprese che insomma ricordano i migliori film di fantascienza ambientale, i migliori space movies degli ultimi anni, insomma, su questo non c'è dubbio, il film ha un valore scenografico molto importante ed è godibile anche dal punto di vista della tensione, cioè ci sono dei momenti in cui chiaramente ci sono delle situazioni estreme a cui assistiamo, insomma, con una certa suspense, anche questa ben definita. Quindi diciamo che è un film che si può vedere, va visto, ha degli elementi molto interessanti, però appunto se si vuole vedere un classico film di fantascienza è meglio rivolgersi ad altri contenuti. Su questo
allora ci ricordi solo la piattaforma dove si può vedere?
La piattaforma è Netflix, e insomma il film tra l'altro in questo momento è tra i primi in classifica nelle scelte degli italiani su Netflix, quindi insomma è facilmente anche ritrovabile, insomma, all'interno della piattaforma.
La piattaforma. Benissimo, allora grazie a Paolo Di Redda e
grazie a voi.
Ringraziamo per essere stato nostro ospite e ci auguriamo di sentirlo in altre occasioni appena esce qualche altro film da recensire.
Assolutamente, grazie a voi, buona
grazie
giornata.
Grazie, buona settimana.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
È il momento di salutarci, si è conclusa questa nuova puntata della settimana scientifica.
Vi ricordo, per contattarci potete whatsapparci al 342-142-6902 o anche scriverci a radio@immagina.eu per questioni o approfondimenti che vorreste noi mettessimo in onda. Grazie a tutti e alla settimana prossima.